sobre todo esto que te doy. Vale más que el dinero porque si es amor. Y cuando al fin estemos juntos los dos, ¿qué importa qué dirá también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón.
Benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre con Fabrizio Coppola su Radio Popolare. Oggi siamo partiti da un'artista, Selena, che è stata il simbolo della cultura del confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Questo pezzo si intitolava Amor Prohibido. Lei è nata in Texas ed ha sempre cantato in spagnolo. Ha vinto un Grammy e, come dicevo, ha rappresentato la musica di quell'incrocio di culture e di lingue che è la zona del confine tra gli Stati Uniti e il Messico. È scomparsa prematuramente nel 1995, proprio quando stava preparando un disco in inglese. Quella di oggi sarà una puntata speciale perché qui con me c'è un ospite che tra l'altro ha scelto anche le canzoni che mandiamo in onda oggi, proprio a partire da questa. È un ospite speciale, è uno scrittore americano con cui ho lavorato, ho avuto la fortuna di lavorare. Lui si chiama Francisco Cantù ed è l'autore del bellissimo memoir pubblicato nella mia traduzione da Minimum Fax qualche anno fa, che si intitolava Solo un fiume a separarci, Dispacci della frontiera. Francisco è in Italia per la presentazione di un altro libro, questa volta un'opera fotografica di un fotografo italiano, Francesco Anselmi, che ha raccolto in questo bel libro che si intitola Borderlands la sua esperienza lungo il confine degli Stati Uniti, e Francisco ha scritto la prefazione per questo libro. E quindi, avendolo qui in Italia, ovviamente ci siamo visti, ci siamo incontrati e ne ho approfittato per portarlo qui a Giocare col Fuoco. Quindi un benvenuto caloroso a Francisco Cantù, sono molto contento che sia qui con me oggi.
Ciao Fabrizio, piacere, it's really nice to be here talking with you, thanks for having me.
Bene, allora credo che la cosa migliore che possiamo fare sia partire dal tuo libro, Solo un fiume a separarci, in cui racconti del tuo arruolamento nella Border Patrol, la polizia di confine, e poi di quando hai deciso di abbandonarla. Nel tuo memoir racconti ciò che hai iniziato a capire in quel periodo e come ha modificato il modo in cui percepisci e il modo in cui pensi a quella zona degli Stati Uniti, al confine con il Messico. Sì, ero molto giovane quando ho preso quella decisione e a ripensarci oggi mi sa che c'era molta ingenuità. Avevo appena finito il college e mi ero iscritto all'Università Washington, un istituto che di fatto prepara le persone a lavorare per l'amministrazione pubblica. E così, dando per scontato già allora che la Border Patrol, cioè la polizia del confine e la difesa del confine, non sarebbero istituzioni destinate a scomparire presto, ho pensato di provare a comprenderle dall'interno, per cercare di cambiare dall'interno quelle istituzioni. Pensavo di rimanerci per un paio d'anni e in quel modo di ottenere e trovare le risposte che in qualche modo sembravano sfuggire a tutti. Quelle risposte forse avrebbero potuto permettermi di lavorare per cambiare la legislazione, o magari sarei diventato un avvocato che si occupa dei diritti dei migranti. Immaginavo davvero di scoprire qualche risposta, qualche aggiustamento che nessuno aveva trovato.
Like I imagined that I would kind of discover some answer, some fix that had eluded everyone else.
Nel libro a un certo punto racconti la conversazione avuta con tua madre il giorno in cui hai deciso di informarla della tua scelta. Forse è il caso di ricordare agli ascoltatori che parte della famiglia di Francisco Cantù è di origini messicane, quindi per lui quel lavoro nella polizia di confine era un lavoro decisamente diverso. Tua madre si mostra non contenta della tua scelta, cerca di dirti che secondo lei quello che vedrai non ti piacerà molto.
So my mother, you know, she spent her career working for the federal government as well, a very different kind of agency, the National Park Service.
Sì, anche mia madre ha lavorato per il governo federale, lei l'ha fatto per tutta la vita, in un'agenzia molto diversa dalla Border Patrol, la National Park Agency, che ha il controllo sui parchi naturali come Yosemite e come il Grand Canyon, e poi ha lavorato anche per il servizio forestale. E credo che abbia intrapreso quella carriera per il suo amore per la natura. Ma anche lei ha visto e si è resa conto di come quelle istituzioni sono in grado di piegare l'individuo al proprio volere. E credo che all'epoca lei sapesse bene che le cose per me non sarebbero andate come le immaginavo. Le mie ingenue speranze di riuscire a cambiare quell'istituzione e di mantenere la mia umanità di fronte a un'istituzione così violenta. Lei era consapevole della potenza di queste istituzioni, che esistono da molto tempo e sono abituate a prendere persone come me e far fare a loro ciò che serve.
Institutions are quite powerful, they've been doing their work for a very long time and they are adept at taking people like me and making you know, making us do their work.
E per quanto riguarda la storia della mia famiglia, devo dire che appunto la storia del lato messicano anche per mia madre era una specie di buco nero. Lei non è cresciuta con il suo padre messicano, quindi non era in contatto con quell'eredità, con quella cultura. Non sapeva molto di come fossero arrivati negli Stati Uniti. Non viveva con fratelli, sorelle, zie, cugini. E così io ho ereditato quella specie di punto di domanda. E ritrovarmi poi sul confine e vedere quel territorio e vedere come le persone ancora affrontavano quel viaggio per entrare negli Stati Uniti, beh, ho pensato che forse arruolarmi nella Border Patrol mi avrebbe avvicinato a quello che a me sembrava un aspetto misterioso del mio stesso passato.
Seeing this terrain and, you know, seeing the journey that people were still undergoing to come to this country, that I would maybe be getting closer to this, I don't know, what felt like a mystery about our past.
Ecco, di questo aspetto della tua famiglia, del fatto che tua madre non avesse una relazione profonda e pienamente consapevole con il suo passato, e quindi del tema dell'identità, hai scritto anche in un saggio che è stato pubblicato all'interno del numero dedicato alla California della rivista The Passenger di Perborea. Quando l'ho tradotto l'ho trovato un pezzo veramente molto profondo. Era un saggio breve che si concentrava sul Parco Nazionale di Yosemite, in cui racconti di come anche un luogo come quello, conosciuto in tutto il mondo, conosciuto in un certo modo in tutto il mondo, sia di fatto un mito, un frutto dell'immaginazione, perché Yosemite non è proprio ciò che noi pensiamo che sia.
You know, I think especially since you know, even since the book has been published,
sì, devo dire che anche dopo aver pubblicato il libro, in particolare da quando ho pubblicato il mio libro, l'elemento che trovo sempre al centro delle mie intenzioni e delle mie preoccupazioni di scrittore, al centro della mia scrittura e del modo in cui vedo e percepisco l'Ovest americano, che poi è il luogo in cui vivo e in cui sono cresciuto, e il modo in cui percepisco anche la retorica e le scelte politiche del mio paese, può essere ricondotto alla retorica americana della terra, della conquista, della crescita continua e dell'espansione a tutti i costi. è il fatto che questi elementi vengano sempre posizionati al di sopra dell'umanità, al di sopra della vita umana e naturale, al di sopra della vita del pianeta. E mi rendo conto che nel saggio che hai tradotto per The Passenger c'è molto del lavoro che mia madre ha portato avanti nel Park Service. Cosa rappresentano questi parchi naturali nell'immaginario collettivo degli americani? Questi posti dove noi andiamo a campeggiare e dove sentiamo di riconnetterci con quella parte selvaggia del paese che è stata protetta e mantenuta nelle condizioni in cui si trovava prima che ogni altra cosa venisse rovinata dalla crescita economica, dalla costruzione delle città e dalla conquista del West.
By the growth and expansion, by the building of cities, by the conquest of the West.
Dobbiamo renderci conto che al cuore del Park Service, cioè dei parchi nazionali americani, c'è un mito. E nella stessa idea di creare luoghi come Yosemite o il Grand Canyon, perché accanto alla bellezza dei posti c'è l'idea delle terre selvagge, dello spazio vuoto. Ma ciò che scopriamo quando iniziamo a scavare un po' più a fondo nella storia di questi posti è che in questi luoghi le popolazioni indigene vivevano già prima di noi e probabilmente all'epoca avevano un aspetto diverso, proprio per il fatto di essere abitati prima del nostro arrivo. E che proprio in questi luoghi, dopo il nostro arrivo, ebbero luogo atroci atti di violenza, in questi posti dove noi andiamo per provare una sensazione di pace e di beatitudine assolute, e anche per disconnetterci dalle brutture dell'umanità. Mentre ci sono massacri, ci sono stati massacri e atti di violenza di cui le persone non sanno nulla e che sono stati eliminati dalla storia e dall'interpretazione che viene raccontata di questi luoghi.
Aren't part of the sort of interpretation that aren't part of the story that's told about these places.
Mi stavo chiedendo, visto che vivi e sei cresciuto in un'area non lontana dal confine, dopo il tuo periodo nella Border Patrol e le esperienze che hai vissuto allora, immagino che queste cose abbiano cambiato il modo in cui guardi e comprendi quella terra, quella parte del territorio americano. E anche il fatto che nell'idea di costruire un muro, una barriera fisica, tangibile, c'è anche forse il tentativo di bloccare l'immaginazione. Non si può più pensare a quel posto come era prima perché adesso c'è un muro, c'è un ostacolo evidente.
So maybe I'll start with what you just said because I really love that metaphor of the wall being a place where imagination also stops.
Partirei da quest'ultima osservazione perché mi piace molto la tua metafora, che il muro possa bloccare anche l'immaginazione. Credo che il muro rappresenti in un modo davvero tangibile e anche simbolico il punto finale e il punto di raccolta di tutta la mitologia della frontiera. C'è uno storico che non so se è stato tradotto in Italia, si chiama Greg Grandin, ha vinto il premio Pulitzer con il suo libro The End of the Myth, La fine del mito, in cui offre una teoria sul muro, secondo la quale il muro rappresenta il punto finale nella storia del nostro paese, perché non è più possibile nessuna crescita e non è più possibile nessuna ulteriore espansione. Non ci sono altre frontiere da conquistare. E anche se crediamo che la conquista della frontiera, la conquista del West, sia terminata nell'ultimo decennio del XIX secolo, nella retorica della politica americana il riferimento a qualche nuova frontiera non è mai scomparso. Nella Guerra Fredda la nuova frontiera era la lotta al comunismo. In seguito è stata la conquista dello spazio o più recentemente la globalizzazione, cioè l'idea di portare l'economia del libero scambio nel resto del mondo. E adesso, negli ultimi 20 anni, tutti questi movimenti hanno raggiunto il loro momento finale. E così il muro oggi si impone come un elemento che sembra riflettere la tensione e le intenzioni del nostro paese, come uno specchio che rimanda l'immagine di noi, che ci agitiamo in questo vortice ma non possiamo fare altro che osservare noi stessi, in preda alla nostra ostilità e alle nostre differenze di vedute, a cui non possiamo più sfuggire.
Yeah, disagreements, there's no more escape valve for those things.
E poi sull'altra parte della domanda, volevo dire che io sono nato e cresciuto in Arizona, più o meno a 4 ore di macchina dal confine. E da 15 anni vivo a Tucson, che invece è proprio sul confine, è proprio sulle borderlands. Il confine corre a 45 minuti di macchina da casa mia. E lì la cultura non è propriamente una cultura del confine. È una tensione che è presente da sempre nel mio lavoro letterario, che da un lato non voglio dar voce e perpetuare l'idea che il confine sia un luogo dove sia possibile ed esista solo la violenza e la sofferenza.
The border as a place where only violence is possible, only violence is happening, you know, only suffering is occurring.
Perché per me e per le persone come me che vivono a ridosso del confine, beh, quel territorio è anche fonte di gioia, basti pensare alla musica che lì viene prodotta e che davvero rappresenta quella gioia, così come c'è molta gioia nella vita quotidiana e nello scambio che avviene sul confine tra queste due culture. In questa zona esistono infatti tratti peculiari che non esistono in nessun altro posto del mondo, ma allo stesso tempo la politica, la retorica e la narrazione che si fa di questi luoghi si concentrano sull'ostilità, sulla violenza, sul conflitto. Quindi credo che raggiungere un equilibrio in cui si possa raccontare che quella è una zona bellissima, che l'ambiente naturale è incredibile, è un territorio che io adoro, le piante, gli animali, l'aria, la luce e il sole e il cielo delle Borderlands. E quindi riuscire a tenere insieme tutto questo, ecco, avverto nel mio lavoro la responsabilità di provare a offrire questa complessità al lettore che legge di questi luoghi nelle mie parole. E in particolare in una situazione come questa, quando mi trovo a parlare con una persona che viene da un altro paese e che non è mai stata su quei luoghi, avverto la responsabilità di parlarne nel modo più accurato possibile.
Read this place on the page.
Ecco, volevo proporti questa riflessione, che è la seguente. Il confine non esiste, prima non esisteva. È solo un tratto di territorio in cui popoli diversi vivono uno accanto all'altro e spesso insieme. E qui in Europa sappiamo bene che le zone in cui due culture si mescolano sono posti speciali, dove accadono cose speciali, nell'arte, nella musica, nella cultura, nel modo in cui le persone vivono, nel cibo che mangiano, fino alla lingua che parlano e al modo in cui si vestono. Quindi il confine di fatto è una creazione dell'uomo. E dopo aver costruito un muro, abbiamo un popolo che resta fuori dal muro e un altro che rimane dentro. E sono entrambi prigionieri, come dicevi tu prima, nessuno è più libero.
Maybe we give your listeners a little behind the scenes of our afternoon together. So we, you know, before we recorded.
Beh, sì, allora forse è il caso di fornire ai nostri ascoltatori un po' di dietro le quinte, un po' di contesto a questa discussione che stiamo facendo. Prima di realizzare questa intervista, oggi pomeriggio mi hai preparato un pranzo, dei deliziosi spaghetti con pomodoro, capperi e olive. E stavamo parlando del fatto che se questo può essere inteso come uno dei piatti italiani più famosi, bisogna sottolineare che è realizzato con gli spaghetti che sono stati scoperti attraverso i traffici con l'Oriente e con la Cina e con i pomodori che arrivano dal Nuovo Mondo, quindi nessuno di questi due ingredienti è tipicamente italiano. E a me questa sembra una perfetta rappresentazione di ciò di cui parlavi prima, cioè degli scambi tra le culture.
Of what you're talking about, which is like the exchange between cultures, and that like
e quell'area è ancora oggetto di enormi attenzioni da parte della stampa, da parte della politica. Mentre invece qui da voi, che siete nel mezzo del Mediterraneo, per secoli sono avvenuti scambi tra il Nord Africa, tra l'Italia e tutti gli altri paesi che vi si affacciano. E adesso anche qui il Mediterraneo si è trasformato da luogo di scambio proprio come è accaduto al confine tra Stati Uniti e Messico. Nel corso degli ultimi 30 anni possiamo tranquillamente dire che il Mediterraneo si è trasformato in un luogo di morte. E così quando gli americani vengono in vacanza qui nel Mediterraneo, affittano una barca e si godono il sole, il mare, il cibo e le straordinarie bellezze che la natura qui offre, devono anche ricordare che oggi questo luogo è anche un luogo di violenza, di conflitto, di sofferenza e di morte. E sono tutte cose che vi sono state introdotte dalle scelte politiche che sono state compiute.
Have to also at the same time recognize sort of the suffering and the strife that's being brought here by policy.
Venendo alla nuova amministrazione, perché è qualcosa di cui dovremo parlare, ho l'impressione che la nuova amministrazione ci stia dicendo in un modo molto chiaro e comprensibile e tangibile che gli Stati Uniti non sono più, non intendono essere più, ciò che ci hanno spinti a pensare che fossero fino a qualche tempo fa. E lo dicono apertamente, in un modo molto violento. E devo dire che personalmente, essendo uno studioso e un estimatore della cultura americana, della musica, del cinema e della letteratura, ecco, in parte mi sento un po' tradito, e allo stesso tempo assistere a questo cambiamento da questa parte dell'Atlantico, ecco, è piuttosto spaventoso.
The new administration, which is the return of the old administration.
Beh, innanzitutto dobbiamo dire che la nuova amministrazione in realtà è il ritorno della vecchia amministrazione, il secondo mandato di Trump, e segna anche il ritorno a una retorica molto vecchia, di narrazioni molto vecchie sugli immigrati, su cosa voglia dire essere americani, a chi è destinata l'America, per chi è stato costruito questo paese, chi può partecipare al sogno americano e chi invece resta escluso. Quello di cui tu parli è il mito americano che, visto da lontano, sembra svanire, rimpicciolirsi e morire. Quando penso a Trump, penso alla parola nudo, nudità. È davvero una versione ridotta ai minimi termini del mito americano, del sogno americano e della retorica americana. Tutta questa enfasi sulla narrazione degli immigrati che rubano i nostri lavori, che non sono veri americani, la supremazia bianca che è sempre rimasta al di sotto delle narrazioni e della retorica americana, coperta dalla mitologia. Ecco, la mitologia è come la decorazione di una torta che nasconde cosa c'è sotto davvero, ed è qualcosa che non abbiamo mai davvero affrontato. Ci sono stati alcuni momenti nella storia del mio paese in cui alcuni di noi hanno potuto affermare: ah, ecco cos'è l'America, il movimento per i diritti civili, il primo presidente di colore. Però, se ci facciamo caso, tutti questi movimenti, tutti questi momenti sono stati sottolineati da una reazione da parte di molte persone, e bisogna accettare che anche quella è la vera America, e bisogna accettare che la tensione tra queste due opposte visioni di ciò che sia l'America e il modo in cui il paese si sta spostando sempre più a destra ci inducono a pensare che la decorazione della torta di cui parlavo prima sta venendo lentamente rimossa per esporre apertamente cosa c'è sotto.
Moving further and further to the right, where kind of the crumbling of the icing is slowly being scraped off of the cake.
Living on the road, my friend, was gonna keep you free and clean. Now you wear your skin like iron, your breath's as hard as kerosene. You weren't your mama's only boy, but her favorite one, it seems. She began to cry when you said goodbye and sank into your dreams. Pancho was a bandit boy, his horse was fast as polished steel, wore his gun outside his pants, all the honest world to feel. Pancho met his match, you know, on the deserts down in Mexico, and nobody heard his dying words. That's the way it goes. All the federales say they could have had him any day. They only let him hang around out of kindness, I suppose. Well, Lefty, he can't sing the blues all night long like he used to. The dust that Pancho bit down south ended up in Lefty's mouth. The day they laid poor Pancho low, left his split for Ohio, and where he got the bread to go. Oh, there ain't nobody knows. And all the federales say they could have had him any day, and only let him slip away out of kindness, I suppose. Tell how Pancho fell, left his living in a cheap hotel. The desert's quiet and Cleveland's cold, so the story ends, we're told. Pancho needs your prayers, it's true, save a few for Lefty too. He just did what he had to do. Oh, now he's growing old. Could have had him any day, only let him go so wrong, out of kindness, I suppose. A few great federales say they could have had him any day, they only let him go so wrong, out of kindness, I suppose.
Siete sempre a giocare col fuoco con Fabrizio Coppola su Radio Popolare. Abbiamo appena ascoltato un super classico, Pancho and Lefty, nella versione di Townies Van Zandt, che è un brano come tutti gli altri che stiamo ascoltando oggi, che sono stati scelti dal mio ospite, dal mio graditissimo ospite. Se vi state collegando solo adesso, con me qui oggi c'è Francisco Cantù, scrittore americano che ha pubblicato per Minimum Fax Solo un fiume a separarci, e stiamo facendo una bella intervista sul confine, insomma, e su un po' di questioni che ci stanno a cuore. Innanzitutto vorrei chiedergli come mai ha scelto proprio questo pezzo di Townies Van Zandt da mandare durante l'intervista.
Yeah, we were just talking about the myth of the West in many ways, and
sì, stavamo parlando del mito del West, dell'Ovest, da diversi punti di vista. E credo che questa canzone rappresenti davvero la stanchezza di queste mitologie. Contiene diversi archetipi che ne fanno un classico della musica country western. Ci sono il fuorilegge, ci sono i tutori della legge, e al di là del confine ci sono i federales, cioè gli agenti messicani. Ci sono delle persone che si spostano da un lato all'altro del confine. Eh sì, credo che alla fine catturi davvero questi archetipi legati al confine e al mito della frontiera, che ormai però mostrano la loro età in qualche modo, anche se in questo preciso momento storico in America sembrano più attuali che mai, sembra proprio che siamo tornati lì.
We're in that moment right now, again.
Prima, mentre ti ascoltavo, mi è tornato in mente uno degli slogan che gli Stati Uniti hanno sempre proiettato nel mondo, cioè quello di essere the land of the free, cioè la terra degli uomini liberi. Il senso era che in quella terra alle persone che la abitavano era garantita la libertà in qualche modo. Adesso però quella terra è limitata da un muro sul confine con il Messico, e la nuova amministrazione sta cercando di eliminare il diritto di nascita. Questo vuol dire che nascere negli Stati Uniti non garantirà più l'accesso alla cittadinanza americana, cioè la terra non garantirà più ciò che un tempo garantiva. Nelle intenzioni della nuova amministrazione, nascere sul territorio americano non è più condizione sufficiente per essere americani. Qualcosa è cambiato. Che cosa, secondo te?
I'll start maybe with the idea of the landscape. Yeah.
Ok, partiamo dal territorio. La metafora, che poi non è una metafora, in realtà è quello che possiamo vedere oggi, la mitologia degli immigrati che scendono da una barca, come facevano gli italiani. Scendevano dalla nave a Ellis Island a New York o a Angel Island in California. Gli immigrati sbarcavano a terra e poi si muovevano sul territorio americano fino a trovare quell'angolo, quel pezzetto di terra dove installarsi. Penso molto all'archetipo del viaggio, perché quello che i migranti affrontano oggi, in particolare quelli che arrivano attraversando il Centro America, è un viaggio pericoloso, doloroso, violento. Nel corso degli ultimi anni la composizione dei migranti è cambiata, non sono più contadini e lavoratori in cerca di un impiego e di una vita nuova in America. Molto più spesso sono persone in fuga dalla guerra, dalla violenza, e come accade anche in Europa, cercano asilo. E in generale oggi queste persone impiegano meno tempo ad arrivare in America attraversando il deserto e si presentano direttamente ai varchi di ingresso per fare richiesta di asilo. Oppure sul confine fermano le pattuglie della Border Patrol, da cui un tempo scappavano, e chiedono di essere portati davanti a un giudice per fare la loro richiesta formale di asilo. Ma finiscono in centri di detenzione, di cui c'è una proliferazione enorme e di cui la stampa non si occupa spesso. Sono centri privati, gestiti come le prigioni federali, dove queste persone rimangono mesi o anni in attesa che la loro richiesta d'asilo venga valutata da un giudice. Ovviamente adesso con la nuova amministrazione la possibilità di fare richiesta d'asilo è messa in dubbio. Le persone non possono più farla come accadeva fino al mese scorso. E quello che vedremo con il passare del tempo sarà una sempre maggiore proliferazione di questi centri di detenzione privata, dove i richiedenti asilo passeranno sempre più tempo. E per tornare al mito della land of the free, della terra dei liberi, per queste persone l'enormità del territorio americano, elemento simbolico centrale della narrazione nazionale, della sua mitologia, si riduce allo spazio angusto delle minuscole celle in cui vengono rinchiuse. Questo è ciò che otterrà chi verrà qui in cerca di asilo. Molti verranno rispediti indietro, moltissimi resteranno nei centri di detenzione e alcuni alla fine magari saranno accettati nel paese. Ma il punto è, cosa succede dopo che hai trascorso mesi o anni in un carcere in attesa di asilo negli Stati Uniti? Come si può inserire un fatto simile nella propria storia personale, quella che poi verrà raccontata ai propri figli e ai propri familiari? Il mito americano è così potente che spesso la storia di quella sofferenza viene omessa e magari figli e nipoti lo scopriranno solo in seguito. Ah, non sapevo che i miei genitori avessero rischiato la morte nel deserto, oppure che avessero trascorso 6 mesi o un anno in carcere. E per passare al diritto di nascita, la questione è complicata da un punto di vista politico, ma da quello simbolico, quando parliamo di diritto di nascita, torniamo al discorso del Destino Manifesto. Il supposto diritto dei primi pellegrini di spostarsi verso l'ovest, secondo il volere di Dio, che ci chiede di arrivare in America e di soppiantare i popoli che vivevano qui prima di noi, perché noi siamo il popolo eletto e quindi possiamo arrivare qui, sterminare gli indiani, secondo un progetto che era legato alla volontà di Dio. E il diritto di nascita, il birthright, in qualche modo reintroduce questo mito fondativo. E nel corso dei secoli il diritto di nascita è stato anche un modo per attirare qui gli emigrati che ci servivano per colonizzare l'Ovest, per far crescere la nazione. E faceva parte della promessa, del sogno americano. Il diritto di nascita, diventare cittadino americano se nascevi in questo paese, e poi c'era la promessa della terra che si poteva colonizzare, c'era la promessa del lavoro, di trovare il tuo piccolo pezzo di territorio, mettere su una fattoria e radicarti sul territorio americano. Ovviamente questa immigrazione è stata in qualche modo attirata per permettere la crescita della nazione. Ovviamente oggi le cose sono molto diverse. Bene, allora forse è il caso di dire due parole sul Destino Manifesto, che è una dottrina politica che in qualche modo assegna alla nazione americana una missione speciale che deriva direttamente da Dio. Questa missione speciale è quella di espandersi, di crescere, quindi la conquista dell'Ovest, quindi l'annessione della Repubblica del Texas e così via. È un'espressione che è stata usata per la prima volta, è stata introdotta nella discussione pubblica da un giornalista, O'Sullivan si chiamava, che era un sostenitore del Partito Democratico, che in un suo articolo disse esattamente queste parole: tale rivendicazione è per diritto del nostro destino manifesto di diffonderci e possedere l'intero continente che la provvidenza ci ha dato per lo sviluppo di un grande esperimento di libertà e di autogoverno federato che ci è stato affidato. Quindi vedete, il popolo americano è il popolo eletto, il popolo scelto da Dio, e da questa scelta deriva il suo diritto di espandersi. Ecco, adesso volevo chiederti qualcosa sulle reazioni che ha suscitato il libro nella tua città. Tu vivi a Tucson in Arizona. Volevo sapere come è stato accolto dai tuoi vicini, dal quartiere in cui vivi o anche dalla cerchia più allargata delle persone che vivono in città. Volevo capire se l'intento del tuo libro è stato compreso o se in qualche modo è stato criticato o strumentalizzato.
I mean, I think the people, you know, in my like immediate community.
Credo che le persone della mia cerchia più ristretta l'abbiano apprezzato. A Tucson ci sono molte organizzazioni umanitarie, molti attivisti e gruppi che si occupano degli immigrati, magari lasciando dell'acqua nel deserto o offrendo supporto legale. C'è chi si occupa di identificare i resti trovati nel deserto. E ovviamente queste persone hanno apprezzato molto il libro.
You know, appreciated the book, and I think, you know, I had to sort of.
Nel mio libro affronto i diversi aspetti che in qualche modo riguardano le persone che si occupano, che cercano di occuparsi di ciò che accade sul confine. Da un punto di vista più generale, il libro è stato pubblicato da un grande editore qui in America e ha avuto molta visibilità, e nel mondo mainstream, per necessità promozionali, i prodotti culturali vengono ridotti ai loro elementi di base.
You know, in a publicity rollout of any piece of art, right, is that the sort of the narrative.
Il libro è uscito all'inizio della prima amministrazione Trump ed è stato presentato come la possibilità di sentire finalmente la voce degli agenti della Border Patrol, dell'immigrazione, che è un'istituzione che parla pochissimo con la stampa, molto isolata e ritrosa nel comunicare il proprio lavoro. Quindi da un lato è stato presentato come il lavoro di un agente che finalmente racconta il confine dal loro punto di vista, dal punto di vista degli agenti. Cosa che si è rivelata spesso controproducente, con la gente che si chiedeva perché mai dovremmo ascoltare questo sbirro? Francisco usa proprio il termine cop qui. Come se avessimo bisogno di comprendere cosa fanno lungo il confine. Ovviamente non è quella la posizione che ho assunto nel libro.
Like what the hell, why are we listening to this cop talk about like the border patrol as if.
La gente ha cominciato a chiedersi perché mai i media stessero dando visibilità al libro di un rappresentante delle forze dell'ordine, invece di farci sentire la voce dei migranti e il racconto delle loro sofferenze causate proprio dalla Border Patrol. Quindi è arrivato un momento in cui sono stato costretto a chiarire quali fossero le mie intenzioni e le posizioni che esprimevo nel libro. Io infatti volevo dare voce all'esperienza degli immigrati e parlare dei luoghi in cui il territorio è stato trasformato in un'arma, e queste persone sono state private della loro umanità. Quindi sì, alcune reazioni sono state effettivamente sorprendenti, però mi hanno permesso di capire diverse cose. Innanzitutto il fatto che, come artista, sono giustamente tenuto a rispondere del mio lavoro e della mia conversazione. Devo quindi fare parte della discussione pubblica suscitata dal mio lavoro. Anche se attualmente succede che magari gli artisti si sottraggano alla discussione suscitata dal proprio lavoro, limitandosi a dire: ecco, ho scritto questo, adesso parlatene voi. Quindi ho fatto tutto ciò che ho potuto per far sentire la mia voce all'interno della discussione pubblica sui temi che ho affrontato nel libro e soprattutto per chiarire le mie intenzioni come autore.
yeah, correct the conversation and correct my intentions and clarify what I think the book is about.
Va bene, allora adesso vorrei rivolgerti una domanda forse un po' personale, ma se non te la senti di rispondere non c'è nessun problema. Che è questa? Sei a tuo agio con quella parte della tua vita? Voglio dire, hai pubblicato il tuo memoir dopo aver deciso di lasciare la Border Patrol. Probabilmente hai avvertito la necessità di trasformare quell'esperienza in qualcos'altro, che è ciò che in genere facciamo noi esseri umani. Invece di arrenderci al dolore, cerchiamo di trasformarlo in qualcos'altro, magari di meno doloroso. È stato così anche per te?
Yeah, I really like that question. It's a very perceptive question that I...
Beh, è una domanda che mi piace molto, è una domanda molto profonda e che difficilmente mi viene rivolta nell'intervista. In tutta onestà vivo un profondo disagio per aver mostrato quella parte della mia vita, che fino a oggi in qualche modo è la cosa che mi definisce di più come scrittore, avendo pubblicato solo quel libro per ora. E parla di cose che sono accadute 15 anni fa, quando mi sono arruolato nella Border Patrol, che ormai ho lasciato più di 10 anni fa. Così, nonostante quei fatti siano sempre più lontani nel passato, sono ancora quelli di cui parlo più spesso. Quindi da un lato c'è questo disagio, dall'altro c'è il dovere di rispondere del proprio lavoro. Questo mi ha impedito semplicemente di dimenticare quella parte della mia vita, come a volte si cerca di fare. Nel mio caso invece quel passato deve essere sempre presente. Ne parlo nelle interviste, ne parlo con i miei studenti di scrittura creativa e con quelli che vengono a visitare il confine. Ormai è come una pratica, come fare yoga o curare le piante in giardino.
Yoga, you practice yoga, you know, every week, a couple times a week, or if you're a gardener, you have to go out and tend to your plants every day.
E quindi, come dicevo, a volte è proprio una pratica tangibile nella mia vita attuale, nella mia esistenza presente. A volte porto gli studenti a visitare il confine e a volte andiamo nel cimitero di Tucson, dove c'è un angolo, dove ci sono le sepolture, spesso senza nome, dei migranti che sono morti cercando di attraversare il confine. E andiamo lì con secchi e spugne e insieme agli studenti diamo una pulita a queste tombe dimenticate. Quindi da questo punto di vista sono contento del fatto che quella parte della mia vita sia ancora presente. Non ti nascondo però che non vedo l'ora di pubblicare un altro libro per poter parlare nelle interviste delle cose su cui mi sto concentrando adesso, anche se ovviamente i temi del confine sono sempre nella mia testa. Vorrei poter non essere più solo l'ex agente della Border Patrol che ha scritto un libro.
I don't want the only thing that I'm ever sort of known for in the book writing world to be this book about being a Border Patrol agent.
Bene, il tempo scorre implacabile, mi sa che non ci resta molto per la puntata di oggi. Prima però vorrei chiedere a Francisco Cantù di dirci due parole sull'ultima canzone che ha scelto.
Yeah, the last song is a song by Freddy Fender.
È un brano di Freddy Fender che racconta una storia non diversa da quelle di cui abbiamo parlato oggi. Storie che, sebbene siano molto comuni e diffuse, nascondono una certa complessità che non sempre dall'esterno è istantaneamente comprensibile. È un brano che mi riporta al suono degli anni 50, a quell'idea di rock and roll. E sembra una canzone di quell'epoca cantata con quello stile da crooner. È una canzone sulle pene d'amore. Racconta quel momento in cui si è pronti ad abbandonare un amore, a lasciarlo andare via. E poi c'è il mio momento preferito della canzone, forse non solo di quella canzone, che è quando Freddy Fender inizia a cantare in spagnolo, più o meno a metà del brano. Lui canta la prima metà in inglese e mi spiace che sto facendo uno spoiler per gli ascoltatori. Più lo ascolto e più quel momento mi commuove, perché per me rappresenta proprio la zona a ridosso del confine e tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi. E inoltre la strofa in spagnolo non è esattamente uguale alla strofa in inglese, perché non si possono esprimere esattamente le stesse sensazioni in due lingue diverse.
It's a beautiful song that has all that complexity in it wrapped around the warm.
Amo questa canzone perché ha una sua certa complessità che viene un po' mascherata dal suo suono classico e familiare. e in fondo è una vecchia canzone d'amore. Bene, allora a noi non resta che ringraziare calorosamente Francisco Cantù per essere stato qui con noi, con l'augurio di rivederci presto, magari per parlare del prossimo libro a cui posso già svelarvi in anticipo, il libro a cui sta lavorando. E quindi ancora grazie a Francisco Cantù per essere stato con noi.
The pleasure is mine. How do you say that? Piacere è il mio?
Sì, esattamente, si dice proprio così, il piacere è il mio. Bene, allora salutiamo Francisco Cantù e ci ascoltiamo il brano da lui scelto di Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls, ed è un pezzone di cui mi sono già innamorato follemente.
If he brings you happiness, then I wish you both the best. It's your happiness that matters most of all. But if he ever breaks your heart, if the teardrop ever starts, I'll be there before the next teardrop falls. Si te quiere de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar. Y estaré contigo cuando triste estás. I'll be there anytime you need me by your side, to drive away every teardrop that you cry. And if he ever leaves you blue, just remember I love you. And I'll be there before the next teardrop falls. And I'll be there before the next teardrop falls.
Allora, questo era Freddy Fender, l'ultimo brano scelto da Francisco Cantù, che è stato qui con me oggi. Spero che questa bella conversazione, che io mi sono goduto profondamente, spero che sia risultata interessante e significativa anche per voi. Adesso in coda, però volevo prendermi un paio di minuti per leggervi qualche passo dal suo bellissimo libro. Vi ricordo che si intitola Solo un fiume a separarci, Dispacci dal confine, pubblicato da Minimum Fax qualche anno fa nella traduzione del sottoscritto. A mani basse, questo è il libro più bello e più importante e più toccante a cui io abbia mai lavorato. Vi leggo due punti in particolare. Il primo, quando Francisco racconta il suo lavoro in prima persona, cosa fa fisicamente un agente della polizia di confine. E poi dopo invece nella seconda lettura sentiremo la voce invece di un uomo, di un immigrato illegale messicano che negli Stati Uniti aveva messo su famiglia e Paco lo aveva conosciuto perché lavoravano insieme dopo che lui aveva abbandonato la Border Patrol. E quest'uomo con moglie e figlia a un certo punto viene deportato dalla polizia di confine. E sentiamo il racconto nella sua voce di cosa succede e cosa sentono queste persone. Ci sono giorni in cui sento che sto diventando bravo in quel che faccio. E poi mi domando cosa voglia dire essere bravi in questo mestiere. A volte mi chiedo come potrei spiegare alcune cose. Il senso di ciò che facciamo quando quella gente cerca di sfuggirci, disperdendosi nella bassa vegetazione, abbandonando le scorte d'acqua e gli zaini pieni di cibo e vestiti. Come spiegare il nostro lavoro quando scopriamo i loro nascondigli stipati di riserve segrete, di acqua e alimenti. Certo, quello che si fa dipende dalle persone con le quali ci si trova, dipende dal tipo di agente che si è, dal tipo di agente che si vuole diventare. Ma è pur sempre vero che noi tagliamo le loro bottiglie e versiamo l'acqua sulla terra secca, che svuotiamo gli zaini e ammucchiamo il cibo e i vestiti solo per pisciarci sopra, calpestarli e schiacciarli, disperderli nel deserto e bruciarli. E Cristo sembra terribile, e forse lo è. Ma l'idea è che, scoprendo che le loro scorte sono state saccheggiate e distrutte, quando tornano per recuperarle si rendano conto della situazione, e cioè che sono fottuti, che non hanno nessuna speranza di continuare, e abbandonino l'impresa all'istante, che si salvino e cerchino la statale più vicina o anche solo una strada sterrata per fermare un agente di passaggio, oppure si dirigano verso il primo villaggio riarso per bussare alla porta di qualcuno che gli offrirà acqua e cibo e ci chiamerà, chiedendoci di andare a prenderli. Ecco qual è l'idea, il senso di tutto. Comunque ho degli incubi nei quali li vedo tagliare il deserto, gente di Michoacán, di posti che ho visitato, individui perduti che vagano senza cibo né acqua, destinati a morire lentamente mentre cercano una strada, un villaggio, una via d'uscita. In sogno sono sulle loro tracce, voglio salvarli, un tentativo vano, fino a quando non ne scopro i corpi a faccia in giù, proprio davanti ai miei occhi, morti, già in putrefazione sul terreno desertico, come pietre miliari umane nella vasta spianata riarsa. Bene, adesso vi leggo la seconda parte, quella di cui vi parlavo prima, in cui sentiamo le parole, il racconto in prima persona di quest'uomo che è stato deportato dagli Stati Uniti verso il Messico. Io vi saluto con questo brano, poi chiuderemo con una canzone adatta. Noi ci diamo appuntamento a domenica prossima, come sempre, per giocare ancora un po' con il fuoco, anche se questa cosa di giocare col fuoco sembra essere diventata la principale attività delle grandi potenze ultimamente. In ogni caso, vi lascio alle parole di Francisco Cantù e vi auguro una buona domenica. Ci sentiamo domenica prossima. Ciao a tutti. Vedi, ogni volta che cerco di passare il confine rischio la vita. Se entri nel consolato messicano, alle pareti vedrai le foto di tutte le persone scomparse. Chiunque tenti la traversata è esposto a questo rischio. Sappiamo che nel deserto e nelle montagne si c'erano molti pericoli, la mafia, la migra. Ci sono puma, serpenti, ci sono dirupi e canyon profondissimi, e niente acqua. Ci sono molti pericoli, ma non mi importa. Io devo attraversare il confine, devo arrivare dall'altra parte. A volte sogno di essere di nuovo negli Stati Uniti, sogno di essere con la mia famiglia. È mattina e devo andare a lavorare. Poi mi risveglio e mi ritrovo qui. I giudici, se conoscessero la realtà, sarebbero consapevoli del fatto che mandano questa gente incontro a una morte certa. La mandano a suicidarsi. Io farò qualsiasi cosa per tornare dalla mia famiglia. A dire la verità, preferirei finire in carcere negli Stati Uniti, con la possibilità di vedere i miei figli una volta alla settimana da dietro quel vetro, piuttosto che restare qui, lontano da loro. Perlomeno saremo vicini. Capisci adesso? Nulla può impedirmi di attraversare. I miei figli non sono cani che possono essere abbandonati in mezzo a una strada. Camminerò nel deserto per 5 giorni, 8 giorni, 10 giorni. Affronterò qualsiasi sforzo mi riporterà da loro. Mangerò erba, sterpaglie, cactus. Berrò l'acqua putrida per il bestiame oppure non berrò proprio nulla. Mi nasconderò dalle pattuglie della migra. Pagherò alla mafia qualunque cifra chiedano. Possono tenersi tutti i miei soldi, possono derubare la mia famiglia, possono rinchiudermi da qualche parte, ma io continuerò a provarci. Continuerò ad attraversare il confine, ancora e ancora, finché non ce la farò, finché non sarò di nuovo con la mia famiglia. No, non mi chiedo a chi. Poi a seguire intentando passare. Where the sky grows gray and white,
We'll meet on the other side, there across the border. For you I build a house upon a grassy hill, somewhere across the border, where pain and memory, pain and memory have been stilled, there across the border. And sweet blossoms fill the air, pastures of golden green roll down into cool, clear waters. And in your arms, neath open skies, I'll kiss the sorrow from your eyes, there across the border. Sing the songs, and I'll dream of you, my good soul. In tomorrow, my heart will be strong. And may the saints' blessings and grace carry me safely to your arms there.